Ci furono alcuni attimi di ansiosa attesa mentre i pannelli sul davanti della console si animavano a poco. Le spie luminose si accesero e si spensero per poi stabilizzarsi. Dal canale di comunicazione provenne un basso e scommesso ronzio. «Buongiorno», esordì finalmente pensiero profondo. «Buongiorno, o pensiero profondo. Hai, cioè, una risposta per voi?» disse solenne pensiero profondo. «Sì, ce l'ho». I due uomini rabbrividirono. La lunghissima attesa non era stata dunque vana. «C'è davvero una risposta?» «C'è davvero una risposta», confermò pensiero profondo. «A tutto? Alla grande domanda sulla vita, all'universo e tutto?» «Sì». I due uomini si erano preparati tutta la vita a quel momento. Erano stati selezionati fin dalla nascita come le persone più adatte ad assistere a quel memorabile avvenimento. Tuttavia, si ritrovarono a boccheggiare e a stare sulle spine come bambini eccitati. «E sei pronto a darci la risposta?» «Sì». «Adesso?» «Adesso». I due uomini si umettarono le labbra. «Anche se penso che non vi piacerà», precisò a pensiero profondo. «Non importa, dobbiamo saperla, adesso!» «Adesso?» chiese pensiero profondo. «Sì, adesso!» «Va bene», disse il computer e tacque. I due uomini si misero a giocherellare con le dita. La tensione era insopportabile. «Non vi piacerà davvero?» insistette dopo un attimo pensiero profondo. «Dicela!» «D'accordo», disse pensiero profondo. «La risposta alla grande domanda, sì, sulla vita, l'universo e tutto», disse pensiero profondo. «Sì!» «Eh?» disse pensiero profondo e fece una pausa. «Sì!» «Eh?» «Sì!» 42, disse pensiero profondo con infinita calma e solennità.
Grazie Paolo, grazie Telmo Pievani e Giovanni Milno Camelia che questa sera sono con noi. Il tema, come vedete, è molto, insomma, appassionante. Allora, io vorrei innanzitutto salutare anche quelli che ci seguono da casa perché siamo in diretta su internet, quindi saluto anche i nostri spettatori da lontano che ci seguono e lasciare subito la parola ai nostri due ospiti.
Grazie. Allora, comincio io. Benvenuti a tutti, spero mi sentiate. Noi potremmo giocare oggi con questo tema dell'unificazione un po' su questo anno 1861 che scopriremo, oltre che avere significato per la nostra nazione che stiamo celebrando in questi giorni, marca anche una tappa molto significativa per il concetto di unificazione in fisica, che sarà, almeno per il mio lato della presentazione, protagonista. Infatti è del 1861 una pubblicazione di Maxwell che marca appunto una tappa molto significativa per la unificazione dei fenomeni elettrici e fenomeni magnetici. Due classi di fenomeni apparentemente, come sapete, sono abbastanza di comune percezione, molto diversi, eppure col lavoro di Maxwell tuttora li concepiamo come un'unica classe di fenomeni, fenomeni elettromagnetici. Per il tema dell'unificazione questa scoperta è chiaramente significativa. Alla data del 1861, ricostruendola dalla prospettiva odierna, possiamo dire che con lo sforzo di Maxwell, che si compie però qualche anno dopo in maniera più articolata, ma attorno a quegli anni si riduce il numero di interazioni fondamentali, cioè di fenomeni fondamentali che caratterizzano le leggi della natura, note in quel momento, si riduce da 3 a 2. la gravità era rimasta, i fenomeni gravitazionali erano rimasti spettatori di questa unificazione, ma le due classi di fenomeni, elettrici e magnetici, venivano unificati in una unica classe di fenomeni. Questo è l'ambito, forse il più ambito degli obiettivi della fisica, per motivi che non starò a giustificare, che forse a fine della presentazione ci potremo anche interrogare sul perché è così, ma è così. Questo è il più ambito obiettivo del fisico. Cosa è accaduto? Ovviamente non vogliamo fermarci a quell'anno pur solenne, ma è importante ora andare a vedere cosa è accaduto a questo concetto dell'unificazione delle interazioni fondamentali dal 1861 ad oggi. E il percorso non è stato, diciamo, ha avuto delle fasi alterne, quantomeno. Nei decenni, alcuni decenni dopo la comprensione di Maxwell, siamo venuti a conoscenza di altri due tipi di interazioni fondamentali, quelle che in gergo vengono dette le interazioni deboli e le interazioni forti, due classi di fenomeni che si manifestano in maniera più palese su scale subatomiche, quindi per Maxwell e i suoi contemporanei non sarebbe stato possibile averne coscienza, ma sono due interazioni fondamentali di tutto rispetto e di fatto condizionano anche fenomeni al di là della scala subatomica, se non altro perché caratterizzano l'atomo in modo così forte. Ad esempio, il nucleo di tutti gli atomi è governato principalmente da parte di queste interazioni, quindi pieno rango come le altre. Quindi con queste due scoperte passiamo, avevamo risparmiato uno, scesi a due con Maxwell, risaliamo a quattro. Questa è la direzione non gradita, diciamo, non è la direzione giusta verso l'unificazione. Questo almeno fino a tempi relativamente recenti, ed è divertente poter giocare con questo 1861.
Allora, scusate, stiamo facendo, il cameraman sta qui per fare un documentario sull'attività del caffè scienza, quindi diciamo che è una cosa che ci piacerebbe molto realizzare prossimamente, quindi cerchiamo di riprendere per alcuni minuti, cerchiamo di fare in modo che non si disturbino gli spettatori, magari a posto, in quella posizione vedono tutti, scusate per questo inconveniente.
Ok, d'altronde la seconda unificazione era effettivamente meno fortunata della prima, come vedremo, quindi l'imprevisto è buon tempismo. Comunque c'è, fino a tempi recenti, il quadro era quello che stavo descrivendo con le quattro interazioni, poi negli anni 60, divertente notare che una tappa forse la più caratterizzante di questa nuova fase di unificazione è proprio il 1961, un articolo pubblicato da Glashow, nel quale si comincia a intravedere la struttura di questo che ora noi ancora adottiamo, il modello standard delle interazioni non gravitazionali, che compie un passo per certi aspetti analogo a quello che aveva fatto Maxwell più o meno un secolo prima, stavolta facendo rientrare nel quadro con l'elettromagnetismo le interazioni forti e le interazioni deboli. Devo sottolineare, non solo per il 1861, che in realtà questa sintesi dell'elettromagnetismo, quantomeno con le interazioni deboli, aveva radici profonde nel lavoro di Fermi. Già a metà degli anni 30, Fermi per primo riconosce una somiglianza altrimenti non percepita tra le interazioni deboli e l'elettromagnetismo. Questo processo poi lunghissimo trova maturazione negli anni 60 e senz'altro molto caratterizzante il lavoro di Glashow del 61. Questa unificazione è un po' diversa, infatti vedete che dopo l'unificazione che, diciamo, forzo a datare 1961, lascio a 4 il numero di interazioni fondamentali, non faccio scendere il gradino come ho fatto prima per Maxwell, ma c'è una linea tratteggiata che invece scende a due, quindi un'unificazione che sto cercando di suggerire che è una doppia anima. Infatti non è un'unificazione, diciamo, pura, sublime come quella di Maxwell, quantomeno nel senso seguente. Noi ora, in questo modello standard delle interazioni non gravitazionali, descriviamo queste tre interazioni usando lo stesso linguaggio per tutte e tre, stesso linguaggio di logica matematica, ma queste tre interazioni preservano una certa indipendenza all'interno del modello, cosa che non accade per elettricità e magnetismo all'interno dell'elettromagnetismo, si fondono in un'unità indissolubile, mentre queste tre interazioni mantengono la loro indipendenza che per un fisico si caratterizza primariamente tramite le costanti di accoppiamento, che sono il parametro, poi si misura, non è tutto di fantasia ovviamente, con cui il fisico caratterizza, potrei dire, la possenza di un'interazione, quanto è forte un'interazione tra particelle, mentre per elettricità e magnetismo nella loro unificazione si emerge con un unico parametro caratteristico, l'unificazione poi, il secondo stadio, lascia tre parametri liberi. Però poi fischia. Ok, grazie. Quindi abbiamo però, insomma, due, è interessante che sono due transizioni diverse, ma una rivincita del progetto di unificazione, che per ora non mettiamo in discussione, lo prendiamo come un bene assoluto, quello di raggiungere questa unificazione. E a questo punto però, 1861-1961, comincia la parte della presentazione in cui mi metto a speculare, diciamo, sul futuro. E quindi se c'è un futuro che intravediamo su questo, per questo progetto. Preparo questa osservazione, per motivi che capirete tra un attimo, provando a ricordarvi quanto è vasto il panorama di scale di distanza e di grandezza che la fisica ha esplorato. Va da scale cosmiche, che qui rappresento col disegnino di una galassia, fino alle scale, in realtà la parte esplorata è da questo lato qui, qui abbiamo il nostro microscopio più potente, che è il laboratorio LHC del CERN, che ci riesce a portare a una capacità di percepire piccolezze di questa entità. L'unificazione che intravediamo forse per il 2061 a questo punto, se è di buon auspicio questa coincidenza numerica, avverrebbe in un senso che provo ora velocemente a spiegare, a scale ancora più microscopiche di quelle che per ora riusciamo ad osservare con i nostri microscopi più potenti. Il messaggio è forse qui che c'è scritto 42, tra l'altro, ci pensavo mentre sentivamo la lettura, forse qui dentro c'è 42, perché questo grafico che provo a, è giusto una schematizzazione semi-quantitativa, riporta la seguente osservazione. Queste costanti di accoppiamento, i parametri che il fisico usa per caratterizzare la possenza, avevo detto prima, delle interazioni, nelle nostre teorie e nei nostri dati sperimentali, noi abbiamo una tangibile evidenza di come queste costanti, questi parametri di forza di un'interazione, dipendono dalla distanza tra le particelle che interagiscono. Cioè questi parametri non sono fissati una volta e per tutte, hanno una loro dipendenza da quanto vicine sono le particelle che interagiscono. È un concetto che di solito vedo che anche i non fisici trovano ragionevole, per quello che ragionevole possa voler dire in un contesto come questo. Ora, chiaramente noi abbiamo la teoria che descrive questi andamenti dei parametri dalle scale di distanza, in cui ci fidiamo molto, quantomeno nel regime in cui l'abbiamo verificata sperimentalmente, perché per l'uomo di scienza, diciamo, non c'è fede al di là del, esattamente del punto dove abbiamo controllato quello che abbiamo fatto. Però una teoria di queste costanti di accoppiamento che ha questo straordinario successo nei regimi a cui abbiamo accesso, ci siamo presi il lusso di estrapolare. Cosa dice su queste costanti di accoppiamento a scale più microscopiche di quelle a cui abbiamo accesso? Alle scale a cui abbiamo accesso, le quattro costanti, quelle delle quattro interazioni, gravitazionali, elettromagnetiche, deboli e forti, hanno valori disparati e apparentemente scollegati. Però a un certo punto qualcuno negli anni 70 si è sognato, ma vediamo dove vanno a finire queste costanti di accoppiamento usando la nostra teoria. C'è una straordinaria convergenza, ecco il 42, c'è una notevole convergenza che prediciamo in maniera molto robusta per le tre interazioni non gravitazionali, ma che si può in qualche modo tangibile anche argomentare per la interazione gravitazionale, di cui però vi voglio parlare dopo, cedendo la parola a Telmo per ampliare i nostri orizzonti dall'angusto scenario della fisica a più ampi. Ti passo la parola sul 42, tra l'altro.
Grazie Giovanni. Ma il mio compito è difficilissimo perché stiamo discutendo di unificazione, quindi delle modalità attraverso le quali in due campi molto diversi fra di loro, la fisica e nel mio caso la biologia, in particolare la biologia evoluzionistica, si creano le possibilità o meno per avere una grande teoria unificata. Abbiamo scelto di partire da Douglas Adams perché è un autore amatissimo dagli evoluzionisti, molto amico di Richard Dawkins, anche di Steve Jay Gould, scomparso purtroppo troppo presto come anche Steve Jay Gould, perché ci sono dentro le opere ironiche di Douglas Adams molti messaggi interessanti, azzeccati. Fra l'altro il passaggio che è stato scelto adesso, se vi ricordate, finisce in un modo interessante perché gli astanti sono molto delusi dalla risposta 42, no? E dico, ma come 7 milioni e mezzo di anni di ricerca ti abbiamo costruito questo supercomputer pensiero profondo e tu ci dici che il senso della storia, della vita, dell'universo e di tutto quanto, questa è la grande domanda, è 42. E pensiero profondo, di fronte a queste proteste degli astanti, risponde dicendo sì, mi spiace di avervi deluso, ma credo che il problema è che voi non abbiate capito bene qual era la domanda. E allora ricomincia tutta la storia, ricorderete, della guida galattica per gli autostoppisti, perché a questo punto bisogna costruire un altro computer, grande come la Terra, complesso come la vita, e lasciarlo scorrere per il corso del tempo. E quindi la risposta di Douglas Adams è che la domanda, la cui risposta è 42, è la storia stessa del pianeta, è la storia stessa della vita. Questo è interessante anche nel mio caso, perché per un evoluzionista è importante capire da quale tipo di domanda partiamo rispetto alla risposta, possiamo unificarla o meno. E io userò ancora Douglas Adams, perché venendo qui in treno mi sono ricordato di un pezzo assolutamente geniale che dice tanto sull'evoluzione, è la fine di quel passo che avete letto prima, poche pagine oltre, c'è uno dei famosi inserti di Douglas Adams, no? Lui va avanti con le storie e poi a un certo punto inserisce delle parentesi. Questa dura poche righe ed è così, a un certo punto uno dei protagonisti della storia si imbatte in una registrazione misteriosa. E la registrazione misteriosa inizia così, virgolette. La storia di tutte le maggiori civiltà galattiche tende ad attraversare tre fasi distinte e ben riconoscibili, che sono dette le fasi della sopravvivenza, della riflessione e della decadenza, altrimenti dette fase del come, del perché e del dove. La prima fase, per esempio, è caratterizzata dalla domanda «Come facciamo a procurarci da mangiare?» La seconda dalla domanda «Perché mangiamo?» e la terza dalla domanda «In quale ristorante pranziamo questa sera?» che in questo caso è un esempio di involuzione, no? Dal perché, dalle domande filosofiche in cui siamo immersi noi adesso, alla decadenza verso la quale ci stiamo incamminando. Questo è un esempio di ironia sull'evoluzione. Perché? Perché in realtà il tema dell'unificazione, seriamente, è sempre stato dibattuto molto anche nel campo biologico, e purtroppo, per fortuna, poi anche per diciamo, l'animosità dei dibattiti, è sempre stato visto proprio in contrapposizione o comunque visto per differenza rispetto ai processi di unificazione in ambito fisico che vi ha appena spiegato benissimo Giovanni. Un illustrissimo predecessore, grande fisico, predecessore di Giovanni, una volta disse sì, beh, la regina delle scienze è la fisica, perché la fisica attraverso questi processi di generalizzazione, di unificazione, trova le leggi fondamentali della vita. Diciamo, la struttura che tiene insieme l'universo. Le scienze naturali sono un po' come il collezionismo di francobolli, cioè si occupano di cose troppo eterogenee, quindi non sarà mai possibile trovare un'unificazione. quello che io voglio farvi vedere adesso in pochi minuti, poi ci torno magari dopo, perché adesso volevo dirvi due cose sul piano storico, come ha fatto Giovanni, e poi magari sull'oggi, è che forse questo è un giudizio un po' inclemente, un giudizio un po' ingiusto, perché in realtà, pur con modalità molto diverse sul piano epistemologico, cioè della modalità di costruzione della conoscenza rispetto alla fisica, anche in ambito biologico, tutto sommato, nell'ultimo secolo e mezzo, tanto per darci questo lasso di tempo legato all'Unità d'Italia, la biologia ha saputo costruire grandi impianti di unificazione. Il primo che vi faccio vedere è questo, naturalmente, è una pagina che molti di voi conosceranno, l'abbiamo resa famosa usandola anche a livello, diciamo, di divulgazione. Questo, per un epistemologo, è uno straordinario esempio di unificazione. Qui c'è un ragazzo che è appena tornato da un viaggio avventuroso in giro per il mondo, un ragazzino, non ha ancora 30 anni, ha raccolto una grande quantità di dati osservativi molto eterogenei fra di loro, che spaziano dalla paleontologia alla botanica, alla zoologia e quant'altro, e mescolando queste osservazioni frammentate, ad un certo punto, nell'estate del 37, scrive questa pagina dove dice «io penso che», e sotto quel «io penso che» c'è un disegno, un diagramma che lui chiama «albero della vita», e che naturalmente, lo sapete molto bene, la prima rappresentazione che Charles Darwin fa della teoria evoluzionistica, in realtà non proprio della teoria dell'evoluzione, ma la descrizione stessa dei fenomeni evoluzionistici, e dal mio punto di vista ha un grado di sintesi stupefacente. Ricordiamoci che la teoria dell'evoluzione ha delle caratteristiche molto diverse dalla fisica, ma si occupa di una base empirica estremamente eterogenea. Io sfido chiunque a trovare un impianto esplicativo, una cornice teorica che deve tenere dentro i geni di cui io posso osservare le mutazioni che succedono nelle popolazioni di batteri da 20 minuti a 20 minuti, quindi con questo focus molto microscopico e questa velocità così forte, fino ai fossili che si occupano di eventi, di cambiamenti che succedono sui milioni di anni. Ecco, è possibile avere una cornice teorica che tiene insieme due estremi così lontani l'uno dall'altro? Per la prima volta noi l'abbiamo trovata, più di un secolo e mezzo fa. In un'immagine come questa c'è dentro l'idea di discendenza comune con modificazioni, c'è dentro la speciazione, l'estinzione, la trasformazione, le parentele tra le specie, ci sono dentro tantissime idee. Ma in realtà l'unificazione che Darwin fa, e poi la vedrò, ve la farò vedere rispetto all'oggi, è un'unificazione di tipo descrittivo ed esplicativo. Mi spiego. È di tipo descrittivo perché è una grande rappresentazione, per la prima volta unificata, di tutti i fenomeni di trasformazione e, si badi bene, incluso l'evoluzione umana, che era l'elemento che preoccupò poi tantissimo Darwin, ma quando lui scrive queste pagine inizia a fare tutta una serie di riflessioni, di osservazioni. Tra l'altro, quando comincia questi taccuini, poco dopo inizierà anche i suoi famosi taccuini filosofici o taccuini metafisici, dove discute molto della comparazione tra la specie umana e gli altri esseri viventi. Ma è interessante che quando arriva a questa descrizione subito la applica, la estende, e questa è un'unificazione, è una spiegazione per unificazione, la estende a tutte le forme viventi, inclusa il grande ambito antropologico, inclusa anche gli esseri umani, peraltro dubitando molto di questa visione progressionista che sopravviverà a Darwin e che noi ci porteremo dietro per tanto tempo dopo Darwin, perché è una grande iconografia alla quale siamo molto affezionati e che è entrata in crisi soltanto qualche anno fa, no? Quante volte l'avete vista tutti l'avete vista questa immagine dell'evoluzione dove c'è una sola specie per volta e quella dopo sostituisce la precedente? Non è mai esistito, no? Una cosa di questo genere. La storia umana è una cosa molto più complicata e assomiglia molto di più a questo cespuglio, a questo corallo di forme viventi che Darwin aveva descritto già nell'estate del 37. Quindi una grande impresa di unificazione che lo spaventa anche moltissimo, perché l'idea di associare a questa descrizione unificata anche la specie umana era la vera pietra dello scandalo, fu la vera pietra dello scandalo nella prima metà dell'Ottocento. Però fin qua siamo soltanto a livello descrittivo, perché quello che fa Darwin, che spesso ci dimentichiamo, adesso non vi racconto assolutamente questo, voglio solo farlo vedere come schema, è che l'unificazione che Darwin ha ottenuto allora non è soltanto una unificazione descrittiva, non riguarda soltanto il fatto dell'evoluzione e come succede e descrivere come succede, discendenza con modificazioni,
ma è anche ipotizzare per la prima volta un meccanismo, e quindi è una grande unificazione esplicativa. E il meccanismo che noi tutti conosciamo bene da Darwin è quello della selezione naturale, che sul piano scientifico è un falso amico, come ci sono i falsi amici in linguistica, nel senso che sono concetti o parole che sembrano semplici e quindi tutti pensiamo di poterli trattare con una certa dimestichezza, e loro ci tradiscono perché non sono affatto semplici. La spiegazione della selezione naturale, questo per esempio è lo schema che propose Ernst Mayr, che è stato uno dei grandi padri della sintesi moderna e del modo con cui noi oggi trattiamo l'evoluzione, è uno schema che si legge da sinistra a destra, dall'alto verso il basso, e vedete che la selezione naturale è una struttura fatta di elementi osservativi, dati osservativi, di deduzioni, nuovi dati osservativi e nuove deduzioni. È abbastanza complicata, e la farina del sacco di Darwin si colloca in questa colonna centrale, no? E lui capisce, nel contesto della lotta per la sopravvivenza, la diversità del singolo individuo portatore di variazioni, una parte delle quali ereditarie, è il succo della questione. Mette insieme tutto questo e arriva a questa idea della sopravvivenza differenziale all'interno delle popolazioni. Questo è un altro grande passo che lui fa 2 anni dopo, è lo schema che vi ho fatto vedere prima nei taccuini, e questa è una grande unificazione, ma di tipo esplicativo. Allora, qui troviamo in un uomo solo la capacità di proporre, nell'ambito delle scienze della vita, una grande unificazione descrittiva ed esplicativa. Ed è quella che, in qualche modo, noi ci portiamo dietro ancora adesso, limitatamente ad alcuni aspetti, perché quella grande unificazione esplicativa che vi ho appena fatto vedere, dopo la morte di Darwin, la selezione naturale verrà contestata, avrà una storia abbastanza tormentata, ci sarà addirittura un periodo che un grande storico della biologia definì di eclissi del darwinismo, ma in sostanza nel secolo scorso, nel Novecento, tra gli anni 30 e 40 del secolo scorso, è su quell'impianto che vi ho appena fatto vedere che si costruisce questo che io definisco un programma di ricerca, non una teoria, perché è una cosa molto più grande, che è la sintesi moderna, che è un po', come dire, la visione ricevuta, no? La visione di sfondo che ancora adesso, nonostante tutti i dibattiti che ci sono, è quella con cui noi dobbiamo avere a che fare, che è fatta proprio con un nucleo centrale che è la discendenza con modificazioni, quindi la grande descrizione, la grande spiegazione darwiniana selettiva, letta però con il linguaggio della biologia molecolare e della genetica di popolazione. Quindi questa idea che quello schema che vi ho fatto vedere prima vale, ma va ridescritto, va riletto in chiave genetica, e quindi conosciamo adesso le modalità molecolari attraverso le quali avviene l'ereditarietà, e le mutazioni vanno ad inserirsi in un contesto ambientale. Come disse Darwin stesso, lui aveva costruito la sua unificazione dal tetto e non dalle fondamenta, però è stato fortunato perché 50 anni dopo la sua morte ci siamo resi conto che le fondamenta, che erano in pratica la base molecolare, erano proprio compatibili col tetto che aveva trovato lui. Non è la modalità solita con cui si costruiscono le teorie, di solito si fa come con le case, cioè che si parte dalle fondamenta. Quindi questa è una storia molto particolare, perché lui in pratica capisce il meccanismo di fondo a livello macroevolutivo, perché ricordiamoci che la teoria evoluzionistica è una teoria di impianto ecologico, e poi le fondamenta della casa molecolare vengono trovate molto tempo dopo. Quindi forse Rutherford e gli altri fisici, che hanno sempre detto che la biologia è solo una raccolta di francobolli, forse sono stati un pochino ingenerosi, perché in realtà qui c'è uno sforzo teorico di grandissima potenza, che è capace, in uno schema come questo, con tutti i limiti, perché poi vi farò vedere che oggi lo abbiamo messo in crisi e lo vogliamo sostituire con un altro, però qui hai per la prima volta una grande cornice teorica capace di tenere dentro geni e fossili, cioè una base empirica estremamente eterogenea. E con questo passo la parola a Giovanni e ci vediamo fra poco.
Poi ci dite se funziona questo duetto, cambio di ritmo molto brusco della fisica e biologia. Le tensioni del passato restano evidentemente. Io mi ritorno al punto dove mi ero fermato essenzialmente, però questa è davvero una seconda fase. Perché ora, diciamo, come piano che ho proposto per il 2061, ci sarebbe da fare questa piccola cosa dell'unificazione di tutte le forze. E la cosa è una sfida, probabilmente invece non per una data così vicina. In questo quadro, che vi ricordo rappresentava l'andamento del parametro che caratterizza la forza di una certa interazione, abbiamo in alto semiquantitativamente le tre interazioni non gravitazionali e qui in basso una schematizzazione ancora più rozza, ancora più ignorante, dovrei dire, dell'andamento della possenza delle interazioni gravitazionali. Su questi tre andamenti la nostra estrapolazione si basa su conoscenze molto salde alla scala, diciamo, dove i nostri microscopi attuali ci danno informazioni, quella dell'LHC. La cosa che sorprende di solito i non fisici è che quando andiamo a ricostruire questo quadro, l'anello più debole dell'analisi sono i fenomeni gravitazionali. Questo sembra molto strano perché nella nostra vita quotidiana l'interazione principe, quella che avvertiamo in maniera più nitida, è quella gravitazionale. Quindi, come premessa alle sfide che affronta questa frontiera della fisica fondamentale contemporanea, devo cercare di motivare il fatto che proprio i fenomeni gravitazionali, così apparentemente docili e familiari, sono la frontiera più ostica. E torno a questa mia caratterizzazione orgogliosa della vasta collezione di scale a cui la fisica si è guadagnata l'accesso, per sottolineare stavolta che però per i fenomeni gravitazionali la nostra conoscenza di questi fenomeni è molto buona a scale macroscopiche, ma di fatto diviene via via peggiore quando le scale diventano più piccole, quando proviamo a osservare il comportamento dei fenomeni gravitazionali a piccole scale. Di fatto si ferma quasi del tutto la nostra conoscenza dei fenomeni gravitazionali alla scala attorno al micron, che per un fisico dei giorni d'oggi è una scala enorme macroscopica. Per me, per il tipo di lavoro che faccio io, è quasi una scala cosmologica, il micron. Quindi fa ridere, come dico ai miei studenti, se arrivano gli extraterrestri, la prima cosa da non dire è che noi non conosciamo la gravità sotto il micron, se no ci prendono male. Questa nostra ignoranza è più dolorosa di quanto già possa apparire da queste mie osservazioni, perché non solo chiaramente caratterizza un limite degli orizzonti che la fisica è riuscita a aprire su questi fenomeni così affascinanti, ma la finestra si ferma prima ancora che entrino in gioco i fenomeni della meccanica quantistica, qualcosa su cui ho taciuto finora, che fa un po' parte del nostro immaginario collettivo con il ruolo che ha avuto nella fisica dello scorso secolo, ma che ora devo provare almeno a sintetizzare in poche immagini per farvi capire cosa vuol dire per chi studia l'unificazione o studia il comportamento dei fenomeni gravitazionali a scale ultramicroscopiche e subatomiche, non avere accesso a informazioni su come la gravità si comporta quando la meccanica quantistica diventa protagonista. E ho pensato, visto lo scopo di questa serata, di illustrare, è un mini corso di meccanica quantistica, davvero mini, di illustrare in una trasparenza qual è la sfida che la gravità deve affrontare per guadagnarsi l'accesso, chi fa ricerca sulla gravità, per guadagnarsi l'accesso alle scale subatomiche e ultramicroscopiche. E questo è, secondo me, non è una posizione originale, l'aspetto della meccanica quantistica che più fortemente la caratterizza ed è ha una base sperimentale solidissima, un'esperienza che è stata ripetuta centinaia di volte. Qui immagino di avere una sorgente di elettroni, particelle molto piccole, molto comuni ma molto piccole, che conoscete bene. Ho una sorgente di elettroni, davanti ho una parete nella quale è stata praticata una fenditura. E dietro alla parete si trova uno schermo. Mettiamo in azione la sorgente, quello che troviamo più o meno non ci sorprende, nel senso che, grossamente parlando, troviamo che si accumula un certo numero di elettroni sullo schermo più o meno in corrispondenza della fenditura che avevamo sulla parete. La cosa interessante per quelli come quelli che fanno gravità quantistica, questo è il nostro vezzo, è prendere coscienza dell'atto di inferenza, la deduzione su qualcosa che non ha lo scienziato testimoniato. Cioè noi guardiamo questa immagine e assumiamo come dato di fatto che l'elettrone è passato nella fenditura, così raggiungendo lo schermo. Perché quando giochiamo a calcio, quelli di noi che l'hanno fatto, facciamo altri giochi, tipo il tiro al bersaglio, queste sono deduzioni che sappiamo essere robuste. Qui però abbiamo degli elettroni che sul mio grafico stavano quasi a fine scala, quindi molto piccoli, e qui la meccanica quantistica è protagonista. Come è protagonista? Vediamo, se apriamo due fenditure, molti di noi direbbero, tutti noi direbbero, chi non ha studiato fisica direbbe, beh, ovviamente, ora mi hai aperto due fenditure, mi si fanno due accumuli di elettroni sullo schermo dietro. L'elettrone o passa a destra o passa a sinistra. E inferenza, ovviamente, cioè deduciamo che per arrivare allo schermo, vista la nostra esperienza quotidiana, governata dalla meccanica classica, quella di Galileo e Newton, fatemelo dire che oggi distruggiamo l'861, ci dice che non c'è altra scelta, anche se non possiamo in un certo senso testimoniare il passaggio degli elettroni, cos'altro potrebbe succedere? Esclusa qualsiasi altra risposta. Beh, la natura non era d'accordo, perché se noi facciamo la misura, è stata ripetuta centinaia di volte, con una fenditura più o meno il quadro è quello che ho mostrato, con due fenditure l'accumulo di elettroni segue una legge dall'apparenza complicata, poi anche quella è semplice, ma dall'apparenza di prima lettura molto complicata, con accumuli di elettroni in posti dove la forma delle due fenditure sembrerebbero escluderlo. Quindi la meccanica quantistica, ora noi, questo per i nostri studenti già al terzo anno oramai si insegna questa cosa, quindi è un non mistero per i fisici, è una vecchia frontiera quella della meccanica quantistica, ma è educativa per il fisico anche contemporaneo nella questione che a me piace chiamare le inferenze ingannevoli, cioè il problema che aveva avuto il fisico, che è stato preso, tutta la comunità dei fisici ovviamente è stata presa in contropiede da questa scoperta, ora la insegniamo al terzo anno, quando l'abbiamo scoperto, io non c'ero, ma chi c'era sarà rimasto a bocca aperta. E ora è stata dimistificata, capiamo bene che la logica matematica che governa la meccanica classica, quella logica che noi comunemente chiamiamo l'unica logica, che deve fare l'elettrone? O passa là o non passa là. Che altro può fare? Quel che altro è l'escludere che ci siano altri sistemi di regole matematiche che possano coerentemente governare la dinamica di particelle. E questo non è vero. Lo sappiamo, la natura ce l'ha insegnato, ma potevamo saperlo pure prima in realtà. Quando ci affidiamo a queste inferenze ingannevoli, queste deduzioni basate su assunzioni che però non hanno una base né sperimentare né logica di ineludibilità, quello è un passo che il fisico ha imparato a riconoscere come un passo che può essere punito dalla natura, una presunzione che può essere punita. Questa presunzione è già stata punita tanto tempo fa, ma ora che noi proviamo a mettere d'accordo la gravità con le scale molto piccole, l'intuizione che si sta facendo strada, e questo però è tema proprio invece dal 1861, siamo arrivati a ieri, diciamo, cioè proprio a cose su cui si ragiona adesso, il sospetto di quale possa essere la prima causa, forse, del fallimento della fisica a descrivere i fenomeni funzionali a scale ultramicroscopiche, il sospetto è che noi possiamo aver fatto una di queste assunzioni, diciamo, che sembrano ineludibili, ma invece lo sono. Un chiarimento su questa meccanica quantistica, che ovviamente non vi ho spiegato con queste immagini, un chiarimento è che evidentemente nuova meccanica che ha adottato la fisica nello secolo scorso ci dice qualcosa di nuovo, ma nella nostra comprensione attuale ci dice qualcosa di nuovo sulle proprietà delle particelle, su come si evolve una particella, qual è la dinamica di una particella in uno spazio-tempo del quale la meccanica quantistica preserva la descrizione classica. Cioè è una rivoluzione a metà, anche quella, nel senso che dei due protagonisti di un'analisi fisica di questo tipo, le particelle e lo spazio-tempo che ne è, diciamo, il palcoscenico, l'arena in cui queste particelle evolvono, la meccanica quantistica non tocca affatto lo spazio e il tempo, ma ci dà nuove regole su come tracciare le traiettorie di queste particelle nello spazio e nel tempo. Ora, questa frontiera che cominciamo a intravedere per lo studio dei fenomeni gravitazionali a piccole distanze cominciavo ad avere il sospetto di aver fatto delle assunzioni in questi decenni di fallimenti, di nuovo inferenze ingannevoli, di nuovo non aver messo sufficientemente in discussione il concetto di spazio-tempo per come lo abbiamo ereditato dalla fisica delle scale macroscopiche gravitazionali. E vi mostro, l'ho cercato a lungo, credete, è stato un lavoro, perché budista tecnico poi questa frontiera è particolarmente onerosa e inadatta, però mi sembra di avere un esempio per farvi capire quali inferenze sullo spazio-tempo potrebbero essere ingannevoli. E faccio riferimento, tra l'altro, a una cosa molto blasonata, la procedura di Einstein, che consente di dare senso operativo, osservativo, a un punto dello spazio-tempo. Per un fisico, spazio e tempo non possono voler dire, diciamo, concetti intuitivi o semifilosofici. Per un fisico, ogni cosa a cui diamo un nome deve corrispondere a una certa procedura di misura che dà a quel nome senso quantitativo, osservativo. Einstein dà senso, ma ce ne sono altri, ma questo è particolarmente trasparente, dà senso al concetto di punto dello spazio-tempo a distanze macroscopiche dal nostro osservatore Alice, immaginando idealmente di piazzare in quel punto uno specchio e di far fare ad Alice l'esercizio di scambiare una particella con quello specchio, cioè far rimbalzare una particella da quello specchio. Alice è in una posizione di non avere accesso diretto, in qualche senso, di non avere misure alternative che gli consentono di stabilire come coordinatizzare quel punto dello spazio-tempo, ma ha questa ricetta di scambiare un segnale col punto. Quindi, vedete, c'è un atto di inferenza, cioè Alice poi riceve la particella di ritorno, questa è Alice, la sua è ferma, ma il suo tempo va avanti, e lei manda una particella allo specchio, la particella torna dopo un po' di tempo, dal tempo che passa per la traiettoria in due direzioni per tornare, Alice deduce quali erano le coordinate del punto dove la particella è stata rimbalzata. Deduce. Per molti anni, per decenni, questa deduzione sembrava assolutamente innocente. Innocente vorrebbe dire, tra l'altro, che se Alice, in modo apparentemente ridondante, dovesse fare l'esercizio due volte, dici, ma perché lo fai due volte, scusami? Basta una per sapere dove sta lo specchio. Però Alice, volendo, lo può fare ridondante nell'ottica di una geometria spazio-temporale classica. Quindi manda una particella un po' più lenta e la fa rimbalzare pure lei dallo specchio. Ora, le due inferenze, queste due inferenze, in uno spazio-tempo classico, dovrebbero dare esiti rigorosamente coerenti. Okay? Cioè non c'è spazio, noi non vediamo spazio. Ah, un'altra alternativa di una coerenza logica assoluta tra gli esiti della prima inferenza e gli esiti della seconda. Ora, ovviamente non vi posso, non è il contesto questo, non c'è il tempo per raccontarvi cosa invece stiamo scoprendo come possibili logiche rigorose che ci consentono alternative a questa deduzione. Quindi qual è il concetto di geometria spazio-temporale e di concetti alternativi con cui stiamo giocando, ma mi piaceva provocarvi, diciamo così, con questa questione che stiamo mettendo in discussione, proprio il concetto dello spazio e del tempo, un po' per lasciarvi, per il lato fisico di questa presentazione, col messaggio che c'è questa grande sfida dell'unificazione. Non si sa se è cosa buona e giusta, ma è senz'altro una sfida affascinante. La percezione di questa sfida può essere per alcuni giustamente una curiosità da appassionati, specialisti, professionisti del settore. Mi sembra che però questa parabola lungo la quale, tramite forse l'intervento dei fenomeni gravitazionali e il dover rimettere in discussione il concetto di spazio e tempo, quelli sì, concetti di interesse universale, devo dire, quindi questa sfida forse la potete percepire come più universale piuttosto che una privata curiosità quasi, di nuovo da collezionisti, stavolta non di francobolli, del fisico. E quindi su questo vi lascio alle nuove.
Ecco, anch'io farò questo esercizio adesso per la mia parte, cioè la sfida dell'unificazione, come viene raccolta oggi. In campo, diciamo, biologico, nelle scienze della vita, le difficoltà sono non meno rilevanti di quelle che adesso Giovanni vi ha esposto per la fisica. Mentre nel suo campo, diciamo, per noi filosofi della scienza, in sostanza l'unificazione avviene cercando un livello più fondamentale, nel campo biologico la questione è diversa, perché, come ci ha insegnato lo stesso Meyer che citavo prima, il campo biologico ha degli elementi di unicità. Cioè, stiamo spiegando dei fenomeni diversi da questi che hanno delle caratteristiche peculiari e sono ad un livello di organizzazione e di complessità molto diversi da queste. Dobbiamo discutere di fenomeni che hanno un carattere storico, per esempio, cioè dobbiamo raccontare una storia plausibile, quindi abbiamo bisogno di schemi ripetuti di eventi che ci permettano di trovare delle regolarità in questa storia. Il campo biologico è un campo pieno di funzioni, di ragionamenti funzionali. Qua non ci chiediamo a che cosa serve un certo comportamento di una particella, mentre in campo biologico domandarsi qual è la funzione di un certo comportamento, di una certa struttura, è molto importante. Questa è una distinzione sul piano epistemologico fondamentale. Una terza, delicatissima, è che finora in campo biologico, come molti studiosi hanno riaffermato anche recentemente, è difficile trovare un tipo di regolarità che possa rispettare i parametri che solitamente attribuiamo a una legge fisica. Cioè, detto in soldoni, in biologia esistono delle leggi di natura che abbiano il grado di universalità che hanno quelle che trovano i fisici? Finora la risposta è pressoché negativa, cioè non la si trova. In realtà nel Novecento, con quello schema che avevo fatto vedere prima, qualcuno ci aveva provato. L'idea della sintesi moderna era proprio quella di trovare una sorta di, come qualcuno l'ha definito, di algoritmo universale, no? L'algoritmo darwiniano universale, come l'ha chiamato Daniel Dennett con un eccesso decisamente di ambizione, cioè trovare una sorta di meccanismo di base fondamentale, che è quello mutazione-selezione, capace poi di diventare una sorta di base rocciosa per tutte le spiegazioni biologiche e da quelle fare derivare poi le spiegazioni, diciamo, di secondo ordine. Questo tentativo è in sostanza fallito per diverse ragioni, perché abbiamo scoperto cose nuove, abbiamo scoperto che la sintesi moderna lasciava fuori tantissimi fattori fondamentali della spiegazione biologica, lasciava fuori, non fuori, ma diciamo lasciava in un secondo livello, lasciava un po' al margine intere discipline addirittura, come l'embriologia, come la stessa ecologia e così via. Insomma, aveva semplificato troppo le cose, erano andati troppo avanti e quell'algoritmo universale aveva troppe anomalie, diciamo noi, no? Cioè lasciava fuori troppe cose. Di solito quando si accumulano anomalie in una spiegazione unificata vuol dire che devi trovare un'altra un po' più fondamentale capace di assorbire queste anomalie. Quello che sta succedendo oggi, per farla proprio molto, molto breve, è che diversi autori, e sta emergendo direi un buon consenso su questo, quindi sta succedendo qualcosa di importante, cominciano a parlare di quella che viene definita una sorta di darwinismo di seconda generazione, in realtà sarebbe già più della seconda, però una sorta di neodarwinismo del ventunesimo secolo, quella che qualcuno chiama una teoria sintetica estesa, cioè una nuova teoria sintetica, che propone una cornice unificante abbastanza diversa da quella classica, che nasce da quella classica, ma vedete che la estende notevolmente, dove, per esempio, voi potete immaginare una sorta di core, cioè di nucleo centrale della spiegazione evoluzionistica, dentro la quale, io ve l'ho semplificata un po', questa è la proposta che ha fatto Luca Cavalli Sforza, che è un genetista italiano importante, noi troviamo in sostanza quattro fattori fondamentali di cambiamento: le sorgenti di mutazioni, al plurale, non soltanto genetiche, per esempio, ma anche epigenetiche, i processi selettivi, anche questi al plurale, non c'è solo la selezione naturale, ma c'è anche quella sessuale, kin selection e così via, il drift genetico, che è un meccanismo di tipo casualistico, di tipo statistico, che è legato al dimensionamento delle popolazioni biologiche, che pure è molto importante, sappiamo che ha caratterizzato, per esempio, ampie porzioni dei genomi, anche dei primati, anche dell'uomo, e poi un quarto fattore fondamentale, che è quello, diciamo, macroevolutivo, cioè sono in sostanza quei fenomeni che appartengono a una sorta di gioco esterno rispetto a quello degli individui nelle popolazioni, che cambiano le regole del gioco, che modificano il contesto ecologico in cui il gioco evolutivo avviene, e questo sappiamo essere un fattore di cambiamento fondamentale. Allora, noi oggi in qualche modo ci stiamo avvicinando all'idea che ci sia un certo consenso sul fatto che tutti i fenomeni evoluzionistici possono essere ricondotti ad una cornice pluralista di questo tipo, dove vedete che la parte originariamente darwiniana è soltanto nei primi due fattori, perché per esempio lui, Darwin, nemmeno si immaginava cosa potesse essere la deriva genetica, e sui fattori macroevolutivi eppure non ci ha lasciato, se non su alcuni aspetti legati alla speciazione, nulla di rilevante. Quindi vedete che è una teoria molto diversa. Qua si apre poi un dibattito che io non affronterò, cioè che però interessa tantissimo il pubblico, non ho mai capito bene perché, cioè se questa nuova teoria è ancora darwiniana o meno, che sapete che se ne dibatte molto, secondo me palesemente sì, ma al contempo è un programma di ricerca molto diverso da quello di 40 o 50 anni fa, come è normale che sia nella scienza. I programmi di ricerca o entrano in crisi, come il caso della sintesi moderna, oppure vengono sostituiti da un programma di ricerca di nuova generazione capace di inglobare le anomalie precedenti. Allora, se dovessi rappresentarlo molto velocemente, vedete, è una cosa abbastanza eterogenea, complicata ancora. C'è un nucleo centrale, che è quello che vi ho appena fatto vedere, un darwinismo esteso, come lo chiamava Gould ancora alla fine degli anni 90 e poi nell'ultima opera del 2002, e poi c'è una cornice di questioni aperte là fuori, molto interessanti, che però in qualche modo non contraddicono il nucleo, ma anzi lo difendono, perché sono tutte le questioni interessantissime sui ritmi dell'evoluzione, delle unità di evoluzione, dell'importanza, per esempio, dei vincoli strutturali interni degli organismi, che è pure una grande questione importantissima. Allora, c'è un modo in sostanza oggi per ricominciare con una certa fatica a ricostruire una cornice coerente della teoria evoluzionistica, che è ancora darwiniana, ma è molto di più, perché abbiamo imparato a conoscere molte più cose. Qual è il criterio, per due criteri fondamentali per valutare la bontà di uno sforzo, di una sfida di unificazione come questa, valida per tutte le scienze della vita? Io credo due sono le modalità fondamentali. La prima è vedere se questo schema, questo è un criterio che abbiamo imparato anche noi dai fisici, è coerente internamente, cioè non devono esserci contraddizioni interne. Non è possibile che in questo nucleo ci siano dei fattori che si sostituiscono l'un l'altro, che siano antagonisti. Devono essere complementari, ed è quello che in effetti stiamo vedendo ormai in tantissimi paper recenti, per esempio tutti i paper che ci fanno vedere come il gioco spesso è un gioco di compromessi tra la selezione naturale e la deriva genetica, e si tratta di valutare caso per caso quale sia stato il fattore determinante di una certa caratteristica, per esempio nel genoma e così via. Quindi, prima valutazione importante, che abbia questa nuova unificazione una sua coerenza interna. Diciamo che finora i risultati sono abbastanza positivi, ma ci sono moltissime questioni aperte, tantissime, che andranno discusse nei prossimi anni. Secondo criterio fondamentale, anche questo che mutiamo dalla fisica, giustamente, il potere esplicativo. Cioè, con questa sintesi moderna noi siamo capaci di spiegare più cose, sono davvero rientrate le anomalie precedenti, è una spiegazione più elegante della precedente, cioè che non richiede più ipotesi ausiliarie, di rincorrere un sacco di anomalie. E in questo direi decisamente di sì, perché se voi applicate questo nucleo esteso del darwinismo, avete per esempio il modo di descrivere i processi evoluzionistici, che è molto più realistico, è molto più preciso ed è anche molto più quantitativo di quanto non si facesse anni fa. Solo qualche esempio velocissimo e poi vi lascio a voi la parola. È con questo darwinismo di seconda generazione che noi riusciamo a costruire un'immagine meravigliosa come questa, che andrebbe, credo, studiata. Io agli extraterrestri, se venissero sulla Terra, una delle prime cose che gli farei vedere con grande orgoglio è che siamo stati capaci di mappare tutti i nostri compagni su questa Terra, cioè tutti gli esseri viventi. Oggi noi siamo capaci, lo stiamo ancora facendo, c'è ancora un sacco di lavoro da fare, però grazie alle distanze genetiche e tutta una serie di valutazioni comparative, noi siamo capaci di fare questo grande albero della vita. È ancora un albero come quello darwiniano del 1837, ma c'è dentro in sostanza tutta la biodiversità terrestre. E è pieno di insegnamenti uno schema di questo tipo, a cominciare dal fatto che due terzi di questo schema è fatto di organismi semplicissimi, unicellulari, e noi ne usciamo molto male perché siamo il settimo ramoscello dentro questo ramoscello degli animali, tra l'altro più vicino ai funghi che alle piante, questa cosa non so se ci piace o meno, eccetera, eccetera. Quindi ci fa vedere, fra l'altro, che noi siamo alla periferia dell'impero della biodiversità, no? E che questa è una grande storia che quella teoria riesce a spiegare. Quindi, se questa non è un'unificazione, io in ambito biologico non vedo nulla di più potente di questo, cioè siamo stati capaci, con un unico apparato sperimentale, di finalmente mappare tutti gli esseri viventi che abitano su questo pianeta, con un grande punto di domanda ancora aperto se hanno avuto origine tutti da un unico ceppo fondamentale o da più ceppi, ma gli ultimi dati che sono usciti nel 2010, sorprendentemente, che che è un sistema fatto con selezione di modelli alternativi per render conto di questi, il modello più robusto per spiegare questa storia è ancora l'idea che ci sia stata un'unica origine di tutti questi esseri. Un altro esempio velocissimo, questo è un pezzo uscito su un paper nel 2006 su Nature, bellissimo, era la scoperta del Tiktaalik, che è una forma di transizione molto importante del Devoniano, diciamo, che riguarda la transizione e la formazione dei primi vertebrati terrestri, è quello che volgarmente abbiamo sempre definito un anello mancante, no? Una specie di a metà tra un tonno e un coccodrillo, se vogliamo essere, o tra un celacanto e un coccodrillo. In realtà questa è una modalità esplicativa completamente sbagliata, e su questo paper di Nature mi ha colpito molto perché c'era questo schema e nella didascalia c'era scritto: bene, le storie evoluzionistiche finora ve le abbiamo raccontate così, ci siamo sbagliati, d'ora in poi vanno raccontate così. Ed era molto chiaro, no, la contrapposizione tra i due modelli, quel modello lineare di prima, pieno di certezze ma anche pieno di imprecisioni, senza punti di domanda, e invece uno schema come questo, che è uno schema cladistico, che pure è molto più quantitativo, è lo stesso esempio di prima. Qua non si ha più l'ambizione di decidere esattamente chi è l'antenato e chi è il discendente di chi, come se l'evoluzione procedesse lungo delle scale a pioli, no, delle linee di progresso, ma ci si limita, tra virgolette, a misurare quantitativamente il grado di parentela tra gli esseri viventi. E quindi, per esempio, il Tiktaalik lo colloco in quel punto perché so che è più strettamente imparentato con alcune forme cugine rispetto ad altre. Quindi il gioco esplicativo non è più un gioco di linearità progressiva, ma è un gioco di cuginanze, cioè bisogna quantificare chi è più cugino alla lontana di chi. E in questo modo, continuando a fare queste comparazioni quantitative, si ricostruiscono questi grandi alberi di discendenza. Questo è decisamente, sul piano sperimentale, sul piano metodologico, un passo in avanti straordinario. È un modo molto più preciso, quantitativo, per ricostruire le storie evoluzionistiche. E anche questo è figlio di quell'approccio pluralista di cui vi parlavo prima. Questa è la stessa cosa, e ci racconta una... mi sto avvicinando a noi perché voglio chiudere con un riferimento all'evoluzione umana. Questo è uscito su Science all'inizio del 2010, uno schema fantastico perché ricostruisce la diversificazione dei primati a partire da circa 30 milioni di anni fa fino a oggi, ed è molto bello perché basta che voi vi collochiate nel 2011, cioè oggi, vedete che quelli che sono rimasti siamo noi Homo, i scimpanzé, due specie, il gorilla, due specie di oranghi, grandi scimmie del sud-est asiatico, e i gibboni. E poi si potrebbe andare avanti ovviamente trovando i cugini più alla lontana, e voi prendete il vostro ramoscello, andate indietro, vedete che in sostanza il grado di cuginanza è proporzionale all'antichità in cui è vissuto l'antenato comune tra noi e queste forme. Quindi a 6 milioni circa di anni fa è vissuto l'antenato comune tra noi e gli scimpanzé, e indietro, indietro, indietro trovate antenati comuni con tutti, in sostanza, gli esseri viventi. Anche questo è un grande esercizio di unificazione dove, come aveva scritto Darwin nel 37, noi siamo una parte esattamente di questa storia. Siamo un ramoscello nel cespuglio, e questo, facendo uno zoom ulteriore, se voi partite escludendo l'antenato comune tra noi e gli scimpanzé, quindi immaginatevi di aver fatto una visualizzazione dello schema precedente, qui se ne vanno gli scimpanzé, prima se ne sono già andati i gorilla per conto loro, quindi noi non siamo loro discendenti, ricordiamocelo sempre, ma siamo loro cugini, perché hanno avuto anche loro un'evoluzione separata dalla nostra per milioni di anni. Se voi fate uno zoom qui dentro, anche qui abbiamo degli strumenti nuovi oggi, fenomenali, che ci permettono finalmente di ricostruire una storia molto più realistica e sul piano esplicativo molto più potente. Questo è il cespuglio dell'evoluzione umana aggiornato pochi mesi fa, lo stiamo ancora aggiornando perché con Tattersall vorremmo fare un paper divulgativo in cui far vedere queste cose. Vedete che ci sono specie che sono oscillanti, ma ce ne sono altre che vengono introdotte. Il Sediba è un australopiteco scoperto l'anno scorso, molto importante e molto giovane. L'Homo floresiensis è stato scoperto nel 2004, un'altra specie fantastica. C'è l'Homo di Denisova, che ancora non è stato battezzato perché è stato trovato soltanto un mignolo, è stato tirato fuori il DNA mitocondriale e adesso il DNA del nucleo. Però vi faccio notare una cosa: noi siamo naturalmente là in alto a destra, ultimo ramoscello di questa storia. Ma vi faccio notare che se voi prendete un righello e tirate una linea in qualsiasi punto qui praticamente, soprattutto nella fase tra 2 e 2 milioni e mezzo di anni fa, ma anche dopo, tirate una linea, vedete che ci sono sempre molte specie contemporaneamente, no? Quindi è una confutazione netta e diretta di quello schema lineare che vi ho fatto vedere prima. Quindi vedete che con lo stesso programma di ricerca pluralista voi riuscite con grande efficacia a mettere in discussione un'immagine che era sbagliata, che era troppo semplificata e che non funzionava. Oggi la grande questione aperta, molto interessante, è che queste convivenze tra noi e altre forme umane, o ominine se preferite, è durata fino a pochissimo tempo fa. Se un extraterrestre, il nostro famoso extraterrestre che abbiamo richiamato più volte questa serata, fosse caduto sulla Terra 40.000 anni fa, che nelle scale evoluzionistiche è un po' come i micron, diceva prima Giovanni, nel senso che è niente sul piano evoluzionistico, è uno straterello geologico, se fosse caduto 40.000 anni fa sulla Terra avrebbe trovato probabilmente, da quanto sappiamo oggi, 5 specie umane contemporaneamente, in Africa, in Europa, in Eurasia. E oggi la domanda interessante è capire come diavolo siamo rimasti da soli. Vedete che si è rovesciata la domanda, mentre prima lo davamo per scontato di essere l'apice di una storia lineare di progresso, adesso la vera domanda a cui oggi, alla quale non sappiamo rispondere, è se fino all'altro ieri eravamo in tanti qua come specie umane, com'è che siamo rimasti da soli e si sono estinte tutte queste? Il Floresiensis pochissimo tempo fa, forse 18.000 anni fa, Neanderthal 26-27.000 anni fa, l'uomo di Denisova non lo sappiamo, ma quel mignolo in quella grotta era in uno strato di 40.000 anni fa, molto recente, quindi fino a poco tempo fa è stata una storia di pluralità e di contingenza. Quindi vedete come cambiano le immagini, e questo aggiornamento così radicale, perché è abbastanza radicale, è il segno della vitalità di un programma di ricerca che è capace di distruggere, di confutare immagini sbagliate e troppo semplici e di sostituirle con altre, dove vi faccio notare sul piano metodologico che qui dentro i punti di domanda sono aumentati, non sono diminuiti. E questo è molto importante per capire come funziona la scienza, no? Cioè io confuto un'immagine troppo semplice che aveva troppo pochi punti di domanda e troppe certezze, la sostituisco con una che è molto più ricca di informazioni, sappiamo molte più cose qui di quelle che sapevamo 20 anni fa, ma i punti di domanda aumentano. Quindi più conosciamo, più raffiniamo i nostri modelli, più nascono nuove domande e ci rendiamo conto di non sapere tantissime cose. Qui posso citare un altro collega illustre di Giovanni, Isaac Newton, che diceva: la scienza è come un bambino che passeggia lungo una spiaggia e raccoglie un ciottolo qua e là, ogni tanto rimane la sua attenzione rimane colpita dal fatto che trova un ciottolo particolarmente bello, ma mentre fa tutto questo sa che davanti a lui si distende, sterminato, l'oceano di quello che non sappiamo, no? L'oceano di ciò che è ancora ignoto e sconosciuto. E qua lo vedete molto bene, no? Sappiamo più cose, ma sapere più cose apre nuove domande. L'ultima cosa che volevo farvi vedere, beh, la coincidenza, questa è puramente casuale, però è abbastanza interessante, perché l'albero di Darwin era fatto in questo modo, con quella Y, e in effetti il cespuglio degli ominini che ricostruiamo oggi è terribilmente simile all'intuizione che lui ha avuto nel 37. Nei dettagli è un caso, ma non invece nella struttura fondamentale della spiegazione, unificata anche in questo caso. L'ultima cosa che volevo far vedere è che sempre questa sintesi estesa, questa modalità, cioè di spiegare l'evoluzione a più livelli, usando mutazione, selezione, deriva, drift, ma anche l'ecologia, le modalità con cui si spostano le popolazioni nei contesti ecologici, quindi questa capacità di vedere l'evoluzione a più livelli e di lavorare quindi sull'integrazione a più livelli, oggi per esempio a una scala ancora più fine, ho fatto uno zoom adesso ancora più forte, ho eliminato tutto il cespuglio, sto parlando solo della nostra specie, Homo sapiens. Anche qui, se voi andate dentro a guardare come noi oggi siamo capaci di ricostruire la storia umana, e in particolare il modo con cui Sapiens è nato in Africa e poi dall'Africa è stato capace di colonizzare tutto, prima il vecchio mondo e poi i nuovi mondi, cioè l'Australia, le isole del Pacifico e le Americhe. Adesso non entro nei dettagli di questa storia, ma vi assicuro che è una storia che si ricostruisce proprio usando come fattori fondamentali il drift, cioè questa campionatura casuale delle varianti genetiche dovute a piccole popolazioni che si spostano, l'importanza dell'effetto del fondatore, cioè delle migrazioni di piccoli gruppi che si spostano continuamente, l'esistenza forse di ibridazioni regionali tra queste popolazioni che siamo noi, Sapiens, e i nostri cugini che stavano lì già da tempo. Forse, con molti punti di domanda, ci siamo ibridati con i Neanderthal e forse con Denisova, anche se ci sono adesso diversi modelli ancora da valutare, non sappiamo bene qual è la spiegazione corretta, c'è ancora da studiare molto, però vedete questa raffigurazione, anche questa è molto sintetica, perché voi avete per la prima volta la capacità, comparando i geni, utilizzando l'archeologia, cercando di capire dove stavano biogeograficamente le popolazioni, quindi vedete ancora una volta l'eterogeneità di prove, riusciamo a ricostruire una storia fondamentale, perché qui adesso arriviamo alle soglie della storia e questo grande popolamento della Terra è quello che poi spiega anche la diversità biologica e culturale della nostra specie oggi. Quindi vedete, quella teoria, quella cornice che vi ho fatto vedere prima, a scale molto diverse, sono partito dall'albero della vita e in pochi minuti, come non potevo che fare diversamente, sono arrivato a Homo sapiens, però vedete che è molto potente sul piano esplicativo, quindi forse abbiamo per le mani una cornice esplicativa unificata, ancora da raffinare moltissimo, ma che ci sta permettendo di fare degli avanzamenti in campo scientifico notevolissimi. Ho usato anche questo ultimo schema e questa ultima immagine perché ne approfitto anche per invitarvi, ci sono degli amici che ci stanno aiutando in questo progetto, siete fortunati a Roma perché tra il 10 e il 15 di novembre a Palazzo delle Esposizioni di Roma inauguriamo una grande mostra, tutto il secondo piano del Palazzo delle Esposizioni, proprio sull'evoluzione umana, e sarà una mostra in onore di Luca Cavalli Sforza che compie 90 anni e gli dedichiamo questa grande mostra dove raccontiamo con molte sezioni, con oggetti che provengono da tutto il mondo, raccontiamo proprio la storia dell'evoluzione umana e come si è formata la diversità umana sul pianeta, e così festeggiamo i suoi 90 anni in qualche modo mettendo in scena tutto quello che lui ci ha permesso di scoprire con quel suo progetto Geni, Popoli, Lingue, che è molto sintetico, nel senso che ancora una volta lui ci ha insegnato come pochi fattori sono capaci di mappare, di costruire alberi di geni, alberi di popoli e, con qualche cautela, anche alberi delle lingue. Fra l'altro, la cosa bella di questo progetto è che ci sarà una sezione tutta dedicata all'Italia e a geni, popoli e lingue e alla diversità italiana, che verrà ospitata dentro il Palazzo del Quirinale, perché sarà fatto a Palazzo delle Esposizioni e al Quirinale, e la potrete vedere fino alla fine di febbraio. Quindi stiamo lavorando sodo perché mancano pochi mesi, però vi invito fin da subito all'inaugurazione, dalla metà di novembre fino a febbraio a Palazzo delle Esposizioni. Cercheremo di raccontare soprattutto per i ragazzi questa storia molto bella, e a differenza in più rispetto alla mostra Darwin che abbiamo fatto nel 2009 sempre a Palaexpo, questa volta finalmente riusciamo ad avere molti expedi interattivi, quindi i ragazzi potranno smanettare, divertirsi con degli expedi divertenti in cui verrà messa in gioco l'evoluzione umana, speriamo in modo gradevole per tutti. Così ho approfittato anche per invitarvi al progetto. A chi devo passare?
Grazie Telmo, Giovanni, siete stati chiarissimi. Ci sono delle domande in sala, subito possiamo fare una discussione, magari possiamo riaccendere le luci se ci sentono al banco della libreria. Sì, vedo un movimento, ci hanno sentito. Ci sono domande, vedo già da laggiù. Allora, però dovreste parlare nel microfono perché altrimenti io provo a venire in mezzo.
E ho ascoltato con molto piacere queste due relazioni, vorrei parlarne bene, però diciamo se uno parla bene dopo un po' si annoia, allora voglio parlare un po' male, cioè io ho notato che c'è un'enorme differenza fra l'unificazione, come l'ha detto il mio collega fisico, e l'unificazione, come l'ha detto il biologo, due cose completamente differenti. Vorrei perdere troppo tempo a farfugliare una cosa che mi è venuta in mente, che l'unificazione in fisica è essenzialmente matematica, cioè è la matematica che unifica, su questo potete parlare per un'ora, ma per carità non scherziamo. Invece l'unificazione biologica è di tutt'altro tipo, e lì mi vengono un sacco di dubbi. Ad esempio, uno dice, da quello che ha detto il biologo, certamente l'evoluzione non è finalistica, questo l'abbiamo escluso un sacco di tempo, sì, però non è neanche causale, cioè la parola che si adopera, una brutta parola, si chiama stocastica, cioè una scienza stocastica. Una scienza stocastica significa che poteva andare così, ma poteva andare in un modo completamente diverso. Quindi noi siamo come i sassi buttati sulla spiaggia di un'onda di cui non sappiamo niente. insomma, no? È vero, un grande biofisico che Boncinelli dice che nella evoluzionistica non vale post hoc, propter hoc, adesso non voglio dire l'idea che parla in latino, per carità, cioè non vale il nesso causale, c'è poco che fare, è vero? Quindi è una scienza completamente diversa, che scienza è? Se non è causale, è scienza stocastica, io non lo capisco, allora scusate, non voglio, cioè chiedo adesso, siccome i fisici stanno in ribassi, io sono fisico, quindi bisogna dire che siamo in ribasso, quello che parlano di più sono i biologi, se no io chiedo al mio collega biologo, mi spieghi se l'evoluzione è una scienza stocastica, che caspita di scienza è? Grazie, scusami se sono stato troppo...
Quindi la domanda è chiara, penso.
Dunque, sono d'accordo in gran parte rispetto a questa domanda, tranne con Boncinelli è da anni che discutiamo. Io è un carissimo amico e collega che stimo molto, ma non è assolutamente vero che la spiegazione evoluzionistica è una spiegazione casualistica. Questo è un grande fraintendimento. Quando noi diciamo che l'evoluzione avviene per caso e che è come il rotolare di un sasso, diciamo qualcosa che non è assolutamente corrispondente alla metodologia attuale. È vero che, è verissimo, io l'ho detto fin dall'inizio, l'unificazione in ambito fisico è un'unificazione legata ai modelli matematici, è una unificazione tipo fondazionista, non è questo il caso biologico, dove è metodologica, cioè una spiegazione per unificazione, ovvero io trovo uno schema esplicativo che unisce prove eterogenee e in questo modo riesco a spiegare meglio tutti i campi di studio che ho unificato, cioè unifico la spiegazione e questo aggiunge informazione, diventa più potente sul piano esplicativo. Ma la questione dell'aspetto stocastico è delicata, ma è questo il punto. In ambito evoluzionistico, quello che lei ha detto è vero, cioè se io ripeto più volte il processo, è molto probabile, e sottolineo molto probabile, che l'esito finale del processo non sia sempre lo stesso. E quindi è verissimo che la spiegazione evoluzionistica non è deterministica nella maniera più assoluta, ma non è nemmeno casualistica, nel senso che la spiegazione evolutiva contiene delle regolarità, a volte molto forti, contiene dei processi che succedono sempre nello stesso modo, ma questi vincoli, queste regolarità, questi schemi ripetuti, questi pattern, come vengono chiamati nella disciplina evoluzionistica, non sono tali da rendere il processo completamente determinato a priori. L'obiezione che io faccio sempre a Dado Boncinelli, ma l'ho convinto perché nell'ultimo libro vedrà che non c'è scritto che l'evoluzione è casuale, ma è contingente, che è un concetto filosoficamente diverso. L'esempio che le posso fare è quello della convergenza adattativa. Lei prenda un uccello, un mammifero, un pipistrello mammifero e un guacciaro sudamericano, entrambi hanno sviluppato il sonar, che è un adattamento di una complessità meravigliosa, straordinaria, che richiede una quantità di passaggi, di contesti selettivi straordinaria. Sono due animali non strettamente imparentati fra di loro, eppure tutti e due, analogicamente, avendo dovuto rispondere alle stesse pressioni selettive, arrivano a produrre il sonar. Io chiedo sempre a chiunque, sfido chiunque a produrre due sonar con un meccanismo stocastico. Non è un meccanismo stocastico. La selezione naturale è un meccanismo per cui al sorgere di mutazioni, che hanno un valore differenziale in un certo ambiente, la selezione favorisce quelle che permettono quantitativamente una maggiore riproduzione ai suoi portatori. Tant'è vero che la selezione naturale oggi ha dei modelli matematici molto eleganti che vengono usati, basta aprire un manuale oggi, il RIDER e il FUTUIMA di biologia evoluzionistica, e c'è molto più matematica di quanto non ce ne fosse 40 anni fa. È vero quindi che l'unificazione non è fatta su modelli matematici, ma non è vero che la spiegazione evoluzionistica è una spiegazione come un lancio di dadi. L'evoluzione non è un lancio di dadi. Il lancio di dadi lo studio, o la meccanica di gas, li studio sulla base di caratteristiche macroscopiche o col calcolo delle probabilità. Nell'evoluzione invece ci sono delle regole a volte molto stringenti, ma la somma di queste regole non è sufficientemente forte per rendere il processo deterministico, e quindi ripetendo il processo più volte è molto probabile che si ottengano risultati diversi. Se facciamo un esempio per capire bene la contingenza, se una persona sfortunata esce di casa, cammina sul marciapiede e viene uccisa da una tegola che cade, noi volgarmente diciamo che è un processo casuale, caspita, è stato veramente sfortunato, una morte accidentale. ma in realtà perché la definiamo una morte accidentale? Perché due catene causali di eventi si sono incontrate. La catena di cause che ha portato quell'uomo a camminare sul marciapiede e la catena di cause che ha portato la tegola a cadere. Se andiamo a guardare dentro le due catene, troveremo dei nessi a volte assolutamente deterministici. Se il tetto è fatto male e c'è vento, è deterministico che c'è una buona probabilità che cadano le tegole. Perché ci sembra casuale? Perché le due catene di eventi a un certo punto si sono incontrati ed erano indipendenti l'una dall'altra. Ecco, l'evoluzione non è deterministica per questa ragione. Aggiungo solo che rilancio la palla a Giovanni. Io non sono un fisico, ma mi risulta che anche in fisica sia stato abbandonato per molti settori questa visione puramente deterministica dei processi che vengono studiati. Però questo non è il mio campo, quindi. E fra l'altro, anche la fisica oggi usa modelli dove si associa la fisica delle particelle alla storia effettiva reale di questo universo. Quindi lo studio fondazionale e lo studio storico anche in fisica sono emersi come elementi fondamentali. Restano due metodologie completamente diverse, però non vedo più io questa opposizione tra leggi e caso. Quindi una disciplina ha le leggi e l'altra il puro caso. Non so se sono riuscito a rispondere.
Grazie, non so se Giovanni vuole aggiungere qualcosa su questa domanda.
Ma io odio prendere il lato del biologo, però mi sembra che ci sia un fondamento in quello che ha detto Telmo. Cioè io riconosco una sorta di quasi c'è una, per il fisico c'è una percezione quasi invece di una sorta di algoritmo interpretativo delle fasi. Non è un algoritmo nel senso che usiamo noi, perché non ha quel linguaggio, ma dal punto di vista logico di trovare una chiave esplicativa sembra quelle ramificazioni e la maniera in cui si... Adesso io ci riconosco e sono colpevole di tradimento sicuramente per questo, ma ci riconosco tracce algoritmiche. Non che quello sia un merito oggettivo, però lo è per me.
Allora, c'è una domanda lì, però prima c'è una domanda qui. Scusate, possibilmente chiedo di fare domande veloci così parliamo tutti.
Brevissimo, vorrei sapere lo stato degli studi riguardo al famoso anello mancante tra la scimmia e il percorso che poi porta fino all'uomo. Grazie.
Benissimo. Velocissimo, perché prima ho rubato troppo tempo. Allora, la prima cosa è che la metafora stessa dell'anello mancante è una metafora fuorviante. Anello mancante presuppone una catena lineare dove io devo trovare gli anelli che mancano, come nella famosa poesia di Montale sulla storia: non è come una catena che si snoda e gli anelli mancano. Aveva perfettamente ragione, metaforicamente. Quindi, detto questo, che cos'è l'antenato comune in realtà? È, per il momento, nel caso di cui sta parlando lei, cioè questa popolazione a partire dalla quale c'è stata poi la ramificazione che ha portato al cespuglio degli ominidi, per ora è una somma astratta di caratteri, come è spesso nella cladistica. Cioè io so che lì c'è un nodo, lo so collocare sul piano temporale, so che la separazione è avvenuta in quel periodo lì, so all'incirca dove è avvenuta, quindi tra l'Africa centro-meridionale e centro-orientale, ma il soggetto, cioè un rappresentante, un individuo di quella popolazione, non l'abbiamo mai trovato e sarà difficilissimo trovarlo, perché viveva probabilmente in zone dove le condizioni di fossilizzazione sono estremamente proibitive, quindi può darsi che non lo scopriremo nemmeno mai. Per questo è interessante, perché invece con la cladistica e con la genetica molecolare, con le comparazioni genetiche, nonostante lei non abbia trovato fisicamente l'individuo, ha un sacco di informazioni comunque su quando è vissuto e in quale zona è vissuta. E quando siamo così fortunati, per esempio con il Darwinius Masille, che è stato scoperto nel 2009, una proscimmia di 47 milioni di anni fa, bisogna sempre stare attentissimi a dire che quello è sicuramente l'antenato comune di una serie di animali che verranno dopo. Possiamo essere sicuri che è un ramoscello, una specie che è vissuta in un certo periodo, e poi con la cladistica, nel caso di Ida, cioè di questo reperto, dobbiamo ancora decidere se è vicino al capostipide che ha portato ai lemuri e ai lori, cioè un certo ramo, oppure vicino all'altro ramo che ha portato invece anche alle scimmie antropomorfe. In quel caso lì, questo secondo caso, farebbe parte di una storia che poi, in mezzo a tanti ramoscelli, ha portato anche a noi. Quindi è sempre molto difficile usare metafore come l'anello mancante. Ci sono ramoscelli mancanti, potenziali antenati, o, se vuole, tante forme intermedie dentro però una storia diversificata. Quindi cito solo un esempio perché mi ha fatto ridere un sacco. Quando è uscito il Darwinius Masille, un giornale italiano che non cito per onor di patria, nella edizione online il titolo era "Scoperto l'anello mancante tra l'uomo e le scimmie ed era una femmina". Fantastico, fantastico, perché in un titolo solo ci sono quattro strafalcioni, che dura in cinque parole metterci quattro strafalcioni.
Allora, c'è una domanda laggiù, se fate arrivare il microfono.
Inizio con un'altra citazione letteraria rapidissima, sarà probabilmente contenuta in uno dei libri che sono qui. Sull'esempio della tegola c'è una frase di Borges bellissima che in traduzione è così: il caso non esiste, noi diamo il nome di caso alla nostra ignoranza del complicato meccanismo della causalità. Mi pare che dica esattamente quello che dice. Sulla priorità tra la fisica e le altre scienze, io la frase di Rutherford famosa, che poi ovviamente è stata molto ripresa, l'ho intesa sempre anche così, in termini di capacità di unificazione, è che, per carità, la biologia può fare una grandissima unificazione, l'antropologia può fare al suo interno una grandissima unificazione, il diritto può fare una... tutti possono fare bellissime unificazioni, però la fisica si può candidare a unificare tutti. Non so, abbiamo ridotto più o meno la chimica alla fisica. La psicologia, sinceramente, io penso che prima o poi, se siamo ancora qua, la ridurremo alla fisica. Magari è difficile, però comunque la fisica si può candidare a un'unificazione generale di cui tutte le altre sono in qualche modo vassalle. Le altre, nessuna può candidarsi per questo ruolo.
Simone, ma in sala, qui ci sono psicologi irrequieti. Per fortuna, altrimenti ci sarebbe già stata.
Ma io intervengo solo per sottolineare che, diciamo, senz'altro questa è una sensazione che il fisico ha, no? Il riduzionismo, no, ma lo sto per negare un pochino, diciamo, soprattutto quando si ambisce a questo livello di riduzione, nel senso tecnico, cioè dove stiamo provando a raggiungere i mattoncini minimi di descrizione, effettivamente si ha la sensazione di avere un po' il codice di tutto. Però devo dire, io sono molto affascinato dalla questione del codice, ci dedico alla mia esistenza di fatto, però diciamo c'è un rinnovato interesse nella complessità, come diciamo, ci sono linee di pensiero, una persona con cui ragiono anche di gravità quantistica che autorevolmente sostiene che c'è una libertà della complessità rispetto a quel codice basilare. È una questione molto interessante, cioè se si riesce a separare se c'è una linea di separazione tra complessità e questo codice fondamentale che alcuni di noi cercano. Quindi c'è forse una strada di indipendenza per...
Ma questa è una domanda fondamentale. Io sono d'accordo, però credo siano due problemi distinti. Cioè, uno è il problema fondazionale, e quindi il problema della riduzione epistemologica. Io su questo sono assolutamente d'accordo. È chiaro che andando ai fondamenti della materia abbiamo una descrizione più fondamentale, ma direi che non c'è alcun dubbio su questo. Però l'elemento interessante è, la domanda a cui noi dovevamo rispondere questa sera è, nel mio caso, una volta che ci collochiamo nei fenomeni biologici, abbiamo la possibilità di avere uno schema unificato di spiegazione lì, in quella fascia di fenomeni. Io però aggiungo anche un altro aspetto, cioè una volta appurato che la riducibilità non la mettiamo in discussione, ma la controdomanda immediata è, una volta che io sono nella fascia dei fenomeni biologici, non vado neanche in quelli psicologici, in quelli biologici, mi serve rincorrere il comportamento di protoni, di elettroni, degli atomi per spiegare i fenomeni che io osservo in quella fascia lì? No, e quindi è chiaro che c'è un'autonomia esplicativa. Una volta deciso che c'è un'autonomia esplicativa, devo capire se c'è un'unificazione o meno. L'unificazione e la riduzione sono due problemi epistemologici diversi. Sul primo non avrei dubbi, sul secondo è quello che abbiamo discusso oggi. Certo, ma anche su questo sono successe cose molto interessanti in biologia evoluzionistica. Mi avesse fatto questa domanda 30 anni fa, era molto difficile rispondere, ma oggi abbiamo modelli predittivi abbastanza eleganti anche in biologia evoluzionistica. Lei con delle generazioni di batteri può simulare una pressione selettiva, cercare di capire che cosa succede, lo può ripetere centinaia, migliaia di volte e vede che cosa succede. Quindi oggi ci sono delle condizioni sperimentali in cui lei vede la selezione naturale in vitro che 20 anni fa non erano possibili. E poi una cosa importante che voglio dire, perché è un grande fraintendimento questo, quando si dice ma l'evoluzione, lo diceva anche Popper, quindi autorevolissima opinione, Popper diceva sì vabbè, ma la biologia evoluzionistica c'ha solo retrodizioni, cioè può soltanto capire che cosa è successo nel passato. Oggi non è più così, perché quando con la genetica molecolare tu individui, fai una predizione, quella va dentro un modello già molto elaborato e hai delle predizioni sull'oggi, cioè quando i paleontologi, lavorando con i genetisti, sanno che andando in una certa regione, in un certo strato esattamente, dovrebbero trovare un certo tipo di animale, e lo trovano, quella non è una retrodizione. Sì, è anche una retrodizione perché è esistito nel passato, ma è una predizione sperimentale su una cosa che tu dovrai trovare. E se la trovi è una predizione classica, popperiana, una predizione rischiosa.
Bene, c'è un'altra domanda, mi sembra, da quelle parti. Ah, prego.
Scusatemi, ma io purtroppo tendo a guardare da un lato, e quindi...
Ma io ho una domanda più che altro che mi interessa al discorso unificazione, ma anche fra le scienze. Cioè, e sinceramente, siccome mi interessano ambedue le scienze, anche se non sono colto abbastanza da padroneggiarle, trovo una somiglianza importante nelle due scienze, che è quella comunque di un processo, che è quello dell'utilizzo in fisica dell'energia e invece in biologia dell'informazione, che poi secondo me è un determinante che potrebbe, cioè è una questione che potrebbe unificare in qualche modo questi due campi di ricerca, perché l'informazione nella biologia è quella che permette un'evoluzione tale da permettere il miglior utilizzo del campo in cui si trova quella serie di animali, di specie, eccetera, eccetera. Nella fisica, migliore utilizzo dell'energia determina la nascita di nuovi sistemi, eccetera, eccetera. E tutte e due, in qualche modo, su campi diversi, ma si unificano, secondo me, su questo discorso di energia e informazione, perché secondo me, però questo è personale forse, ma non credo solo personale, l'energia e l'informazione sono assimilabili tra di loro, o abbastanza assimilabile.
Grazie.
È dura per me questa, perché nel nostro lavoro siamo abituati a caratterizzare le cose in maniera associando tutti i concetti a osservazioni, quindi questa similitudine che lei vede tra concetti di energia da un lato e da un'informazione dall'altro, a me ci vogliono 15 anni di studio e analisi per mettere in foto. Io però, diciamo, trovo che senz'altro il passo che Telmo enfatizzava, invece, il fatto che ora in un modo nuovo c'è una predittività della biologia, è lì che secondo me nasce un cammino che può trovare molti più punti in comune tra queste scienze, diciamo. Ed è un percorso interessante che in fisica abbiamo avuto una sorta di percorso analogo per la branchia, diciamo, che della cosmologia, la chiamo branchia, ma ammazzeranno i cosmologi, no? Insomma, diciamo, la cosmologia sta diventando una scienza di precisione e in suo modo predittiva, ed è in realtà il punto di contatto tra la biologia e la fisica, a mio avviso, trova il primo contatto con la cosmologia, cioè noi in cosmologia stiamo guardando indietro nel tempo, cercando di capire da dove veniamo, nel modo dei fisici, non nel modo dei biologi, ed è un fatto recente, interessante questa sovrapposizione di tempistiche. Mentre, diciamo, la fisica del mio tipo, diciamo, ha una lunghissima tradizione, predizioni, laboratorio, conferma, anzi ora abbiamo più difficoltà perché i nostri microscopi ci vuole tempo a sempre più tempo a costruirli e dobbiamo inventarne un nuovo tipo assolutamente, ma invece per la cosmologia, se è stata sempre ovviamente, essendo una comunità di fisici, l'obiettivo della predizione e della verifica, però con delle sfide che sono quelle simili alla biologia, dove sembra quasi di andare solo a retrodatare le cose, non predire ma postdire dei fatti, però in cosmologia è interessante, proprio nell'ultimo ventennio direi, è simile, cioè ci sono predizioni di poter vedere adesso tracce, adesso, cioè una teoria nuova in cosmologia, con la cosmologia di precisione che ora abbiamo, è capace di predire che un osservatorio che accendiamo adesso, che guarda al passato, ma sfruttando, diciamo, il cono luce, cioè il fatto che le informazioni che osserviamo oggi hanno una data molto... Scusate, no, dicevo, il parallelo con la biologia lo volevo ancorare soprattutto il punto di contatto con la cosmologia, che poi è il punto di passaggio verso la fisica, e sottolineavo che c'è questa corrispondenza di date, perché direi che è cosa degli ultimi vent'anni il fatto che la cosmologia è diventata una scienza di precisione, e di fatto più che semplicemente andare a ricostruire una storia, ha acquisito una sua capacità predittiva, cioè andare poi a prevedere con questi osservatori ora che fanno misure di relativa precisione, quindi trovare conferma di modelli teorici, e mi sembra che ci siano sfide molto simili. Poi dalla cosmologia c'è il passo ravvicinato verso la fisica fondamentale del mio tipo, quindi questa unificazione di fatto si sta articolando, anche se ancorarla a parole per me sacre come energia e informazione in 5 minuti mi è impossibile.
Allora, c'è una domanda da quella parte, ci sono ancora, eccola, prego.
No, era innanzitutto una riflessione, perché mi faceva specie, venendo qui stasera alla ricerca della grande unificazione, poi alla fine trovare due figure di tutto rispetto che però hanno fatto ciascuno chiaramente un commento tenendo un po' da parte l'altro, e diciamo anche quando poi, anche chiaramente scherzando, uno diceva questo lo dicono i biologi, noi fisici. Credo che questo è un po' un limite dell'uomo, quello di separare, quindi parlare di grande unificazione e poi cercare di, infatti tant'è vero che in discussione adesso c'è chi, appunto lei ha detto la cosmologia forse ci unirà, e allora da questo commento arrivo ad un altro commento, che sicuramente per nell'ambito biologico è più facile unificare, perché c'è la grande scoperta del DNA che è un po' facilita di molto il lavoro a chi cerca di unificare, però cercando in qualche modo di andare anche nel passato, e se vogliamo appunto al contatto che c'è tra inorganico e organico, e quindi arrivo alla domanda. Storicamente, se tanti anni fa si parlava dell'esperimento di Miller, perché oggi non se ne parla più così tanto? Qui confesso la mia ignoranza, cioè è stato sconfessato, cioè l'esperimento di Miller è l'esperimento per cui dall'inorganico in qualche modo si arrivava alla materia organica, se vogliamo anche quell'anello, quell'anello mancante, quel punto centrale che lei faceva vedere a lei alla fine, in quella slide in cui c'erano i tre mondi. Ecco, la domanda è perché non se ne parla così tanto?
Dunque, guarda, io dico come questa è una domanda fondamentale, sono d'accordo con te, io la vedo in questo modo. Questa è un'altra possibile unificazione, però è una cosa diversa da quello che abbiamo detto adesso, cioè tu fai riferimento a dei punti esplicativi ancora aperti dove queste discipline necessariamente si incontrano. Il discorso che ho fatto io, immagino anche quello di Giovanni, era invece legato a un contesto esplicativo discreto, definito, cioè a noi ci abituano a ragionare in questo modo. Qual è la domanda evoluzionistica? Che cosa devo spiegare? Qual è il perché? I riferimenti che ho fatto io sono legati alla spiegazione evoluzionistica, che presuppone già l'origine della vita. Ricordiamocelo sempre, il tema dell'origine della vita, lo dico in modo provocatorio, non è un problema evoluzionistico, è un problema di biochimica, è una cosa diversa, è un problema di passaggio di quel momento iniziale in cui poi si sono create i presupposti, cioè le unità fondamentali, i replicatori e così via, che hanno poi dato inizio al processo evolutivo. Da lì in poi subentra la spiegazione evoluzionistica. L'esperimento di Miller non è affatto stato accantonato, il vero problema però è che siamo i progressi nel campo della comprensione dell'origine della vita sono molto lenti, è un campo estremamente difficile, per il quale noi oggi abbiamo però fatto i grandi passi avanti, perché conosciamo tutti i mattoni fondamentali, grazie anche a uno studio, per esempio, di un'equipe romana proprio, che stanno qui alla diverse università di Roma, sono riusciti anche a ricostruire dei pezzetti di questa storia, per esempio le modalità con cui potrebbero essersi chiuse le membrane racchiudendo la prima possibile protocellula. La cosa misteriosa e interessante che ancora non si riesce ad afferrare però è la riproduzione completa del processo. Questo non ci si riesce. Cioè, è interessante, conosciamo gli ingredienti della ricetta, conosciamo dei pezzetti dello svolgimento della ricetta, ma nessuno è capace di partire dai mattoni fondamentali e di farti vedere tutta la cottura che ti porta da un insieme di elementi che non sono biotici a qualcosa di vivo, tra virgolette.